GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo. Bentrovati all'ascolto del GRS Week, in studio Patrizia Cupo. La morte di Alex Zanardi ha commosso il paese e riportato al centro dell'attenzione pubblica il tema della disabilità, non solo per la sua storia personale sportiva, ma per ciò che quella storia ha rappresentato, la possibilità di superare una narrazione fondata sul limite e di spostare lo sguardo sui diritti, sull'autonomia, sulla partecipazione, sull'autodeterminazione, concetto questo che sta al centro del progetto di vita, cuore della riforma della disabilità e motore da cui poi sono partiti recentemente una serie di altri atti volti alla tutela dei diritti delle persone con disabilità. A che punto è oggi il quadro legislativo? Lo abbiamo chiesto a Chiara Meoli dell'Ufficio Giuridico Legislativo del Forum Terzo Settore.
La riforma della disabilità, intervenuta con il decreto legislativo 62/2024, entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Attualmente è in corso una fase di sperimentazione che dal 1 marzo 2026 è stata estesa a 40 province del nostro paese per le nuove domande. Tra le novità principali la valutazione multidimensionale e il progetto di vita individuale e partecipato. Sempre sul tema della disabilità e dell'attenzione ai soggetti fragili, in discussione alla Camera sono sia il disegno di legge di modifica del decreto legislativo 66/2017 in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il disegno di legge sui caregiver, anch'esso in discussione in 12ª Commissione alla Camera. Sono stati presentati diverse proposte emendative al DDL che saranno votate presumibilmente dalla settimana prossima.
Accanto alla persona con disabilità c'è spesso il caregiver familiare. Il disegno di legge in discussione punta al riconoscimento di questa figura, ma denuncia il mondo della disabilità è carente sul fronte delle tutele concrete a partire dalle risorse. Sentiamo Mario Barbuto, presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Ci sono elementi distintivi particolarmente interessanti, per esempio il collegamento del caregiver familiare con gli strumenti di presa in carico previsti dalla riforma della disabilità, e tuttavia vanno segnalate alcune criticità secondo noi importanti. I criteri di accesso sono troppo restrittivi. 91 ore minime è un tempo molto elevato. Inoltre i limiti relativi per esempio alla convivenza, deve essere al di sotto dei 25 chilometri, ma ci sono città molto grandi dove questo dovrebbe essere superato. Il tetto del reddito, così fisso e inamovibile, sono 15.000 euro, che significa chi ha 15.000 euro ci rientra, chi ha 15.000 e un euro non ci rientra più. Noi abbiamo proposto nell'audizione la possibilità di una riduzione graduale. 15.000 euro il 100%, 25.000 euro prendono il 50%, 40.000 euro prendono il 30%. Questo permetterebbe a una platea molto più vasta di persone di poter accedere al beneficio, al contributo, anche sia pure in maniera più limitata. Ma davvero ci si rivolge a fasce di popolazione di reddito molto molto basso che difficilmente si riscontrano, e si stima che su alcuni milioni di caregiver che ci sono in Italia queste restrizioni limiterebbero il beneficio a meno dell'1% dei possibili fruitori.
La riforma in generale apre comunque una prospettiva importante che passa dalla reale inclusione. Il nodo è trasformare i principi in diritti esigibili, procedure accessibili, servizi adeguati, presa in carico reale, capacità dei territori di rispondere ai bisogni delle persone e delle famiglie. Tra le priorità anche l'inclusione scolastica. Sentiamo Roberto Speziale, presidente ANFAS.
Io credo che se un problema c'è nell'applicazione della legge 62 oggi, piuttosto tutti quanti ci si dovrebbe concentrare nel far allocare corrette risorse, non sul funzionamento, perché le unità di valutazione multinazionali devono essere costituite, formate, adeguate, il procedimento per richiedere il progetto di IVA deve essere predisposto, agevolato, semplificato, perché noi famiglie, le persone con disabilità sono anche un po' stufe di doversi ogni volta arrabattare dentro un sistema di burocrazia. Per garantire i diritti ci vogliono risorse adeguate e le attuali risorse non sono adeguate, cioè io devo averne beneficio delle spese, delle risorse che vengono investite. Quindi fare un fondo unico nazionale per finanziare i progetti di vita oggi è la vera battaglia, che è strettamente connesso a questo, che è il diritto all'inclusione scolastica. Non a caso proprio la riforma lega strettamente quello che è il PEI, il piano educativo individualizzato, con il progetto di vita. E qui fa un'operazione, secondo me, come dire, di grandissima visione complessiva della persona e della sua unicità. Quindi il tempo scuola deve essere un tempo ricco, deve essere un tempo in cui l'intero contesto scolastico si organizza, si predispone affinché quella frequenza nel contesto scolastico di una persona con disabilità la mette in condizione di raggiungere i maggiori risultati possibili, che poi possa spendere nella vita normale, nei normali contesti.
L'inclusione parte dalla scuola, sì, ma va costruita poi a tutto tondo, con l'accesso alla socialità, alla cultura e allo sport, ad esempio. Da qui la scelta sempre di UICI di sottoscrivere il protocollo con la Federazione Sport Paralimpici per ipovedenti e ciechi e di essere presente la prossima settimana al Salone Internazionale del Libro di Torino per promuovere la cultura accessibile. Braille, audiolibri, letture tattili, strumenti e formati per persone cieche e ipovedenti. Un richiamo importante, quindi l'accessibilità non riguarda solo rampe e barriere architettoniche. La chiosa finale la affidiamo quindi sempre a Barbuto, presidente UICI.
360 gradi sicuramente, quindi inclusione significa vivere una vita normale da cittadini insieme e come e in mezzo agli altri cittadini.
E con questo è tutto. Notizie e approfondimenti su giornaleradiosociale.it.